Buon pomeriggio, eccoci al nostro secondo incontro. Mentre la volta scorsa insistevo nel dire che il testo ha bisogno di un'interpretazione, deve essere sbucciato, ricordate l'immagine della frutta, ci sono alcuni frutti che noi introitiamo subito e altri che dobbiamo sfusciare o sbucciare. Questa volta abbiamo la figura di Abramo che è un personaggio storico. Comunque la interpretazione è valida, perché non dimentichiamo che questo testo ha almeno 3.000 anni, ma nello stesso tempo abbiamo il vantaggio di avere un personaggio storico. Non posso fornirvi la fotografia di Abramo, perché la fotografia è stata inventata solo nel 1839. Non posso darvi il numero di telefono di Abramo, perché il telefono è stato inventato nel 1876, il cellulare voglio aspettare la fine degli anni Ottanta, però se sulle lancette delle orologi del mondo ci fosse la possibilità di spostarle, abbiamo avuto la fotografia di Abramo, abbiamo avuto anche il numero del cellulare e la sua email. Questo non è possibile, però possiamo registrare alcuni fatti. Io voglio fornirvi prima di tutto una ideale carta d'identità di Abramo e vedere questo vecchietto che è chiamato a fare il giovincello, ma non che voglia farlo lui, ma il Signore lo chiama a fare il giovincello, perché dice il Salmo: Signore, la mia giovinezza è un elisir di lunga vita e di vita eterna il Signore. Bene, se avessimo una ipotetica carta d'identità di Abramo, quali sono i suoi connotati, i dati? Abramo, il nome Abraham, è il padre di una moltitudine, si chiama Abram, poi a un certo punto viene chiamato Abraham, tutti i nomi ebraici hanno un significato, una etimologia, e il suo nome significa padre di una moltitudine, e questo lo riceverà non in partenza, ma a un certo punto del suo itinerario, perché è stato destinato ad essere il padre, infatti lui è il capostipite del popolo ebraico. Pensate che ancora oggi, quando gli ebrei citano Abramo, non lo citano mai in questa forma secca, Abramo, no? Dicono sempre Abraham Avinu, Abramo nostro padre. E anche lui, a seguito poi di Paolo, una lettera ai Romani al capitolo 4, dice Abramo nostro padre della fede, per cui è il padre anche di tutti i credenti. E anche il mondo musulmano attinge ad Abramo la sua paternità. Maometto, il fondatore dell'Islam, ma si rifanno ad Abramo, quindi praticamente è il punto di partenza delle tre grandi religioni monoteistiche: il giudaismo, l'ebraismo, il cristianesimo e l'Islam. È il padre. Abramo è il padre un po' di tutti noi. Luogo e data di nascita: nasce in Mesopotamia. Mesopotamia è una regione che abbraccia oggi parte della Turchia, dell'Iran, dell'Iraq, diciamo. Difatti Mesopotamia, Mesopotamos, significa in mezzo ai due fiumi, due grandi fiumi che sono il Tigri e l'Eufrate. In mezzo a questi due fiumi è nata una delle più antiche civiltà del mondo, assiri, babilonesi, eccetera, provengono da lì. Quindi Abramo ha la sua origine in questa zona geografica. Quando? Un anno imprecisato del XIX secolo a.C. Non posso darvi il giorno esatto, tantomeno l'ora della nascita, però in un anno imprecisato del XIX secolo a.C. Quindi se abbiamo indietro 1800-1900 anni, più 2000 che siamo, stiamo parlando di uno che ha circa 4.000 anni. Quindi stiamo parlando di uno ben datato come età, ma vedremo che ha un messaggio che ha la freschezza dell'oggi. Potremmo dire che la sua storia è una storia che noi possiamo in qualche modo rivivere oggi. Comunque è il nostro punto di riferimento e di modello. Poi è stato civile, sposato con Sara, poi abbiamo residenza dove abita Abramo, dove Dio chiama, è un nome, lo vedremo subito nel primo testo che leggiamo, aveva già una sua abitazione, un suo posto, ma viene invitato, sollecitato a fare, come diremo oggi, baracche curative e a cambiare totalmente. La residenza è dove Dio chiama. Segni particolari è un patriarca, è un modello di fede e, vorrei dire, di fiducia in Dio, di speranza. Ecco, questa è una ipotetica carta d'identità che ci permette di accostare questo Abramo, che ha tutta una sua originalità e vuol dire anche un messaggio da dare a noi. La lontananza viene in qualche modo azzerata dal messaggio, perché ci sono messaggi perenni. Per questo abbiamo festeggiato poco tempo fa i 700 anni della nascita di Dante, parliamo di filosofi, Platone, Socrate, che sono 3-4 secoli prima di Cristo. Quando c'è un'idea valida, quando c'è un valore, è un po' come un diamante. Il diamante non perde mai, diremo, il suo valore e si mantiene, anzi si accresce nel tempo. E così, quando noi guardiamo queste figure bibliche, che sono, ripeto, personaggi in carne ed ossa, noi riceviamo un messaggio che continua a filtrare attraverso i secoli la sua ricchezza e giunge fino a noi. Il primo testo nel foglietto che avete sono riportati i testi, non è necessario privilegiarli. Adesso leggo io per voi, e se volete mai, se mai a casa potete riprendere i testi. Questo per semplificare, siccome bisogna saltare un po' tra i capitoli, siamo sempre nell'ambito della Genesi, però bisogna saltare, non è facile per comodità. Ringraziamo Don Andrea che ci fa questo servizio anche di stamperia, in modo che avete la possibilità di avere anche i testi sotto mano. Bene, troviamo in questo capitolo 12 l'avvio della storia della salvezza. I primi 11 capitoli, dicevo la volta scorsa, sono soggetti a una particolare interpretazione, perché non sono storici nel senso che riferiscono a qualche cosa. Non potremmo avere le diapositive di quei capitoli, ma adesso in questa storia, se fossimo, ripeto, con la tecnologia di oggi, a quel tempo avremmo potuto offrire anche le diapositive della fotografia. Il Signore disse ad Abram, che non è ancora Abraham, è Abraham, poi diventa Abraham, padre di una moltitudine. Adesso vattene dalla tua terra, dalla tua parentela e dalla casa di tuo padre verso la terra che io ti indicherò. Chi è Abraham? Abraham, noi vorremmo dire, è un signorotto. Se usassimo una parola araba diremmo un rais, se usassimo una parola indiana potremmo dire un pascià. Cioè, è una persona che è a capo di una tribù, di un gruppo, e lui è la figura emergente del capo. Questo è un pochino Abramo. Quindi è un uomo che ha già una storia, ha già un territorio, sicuramente ha dei sudditi, perché parliamo di una famiglia allargata, di una tribù, insomma. E quindi ha già una sua storia, una sua esistenza. Dio ad un certo punto entra nella sua storia come è entrato nella vostra storia. Come è entrato nella vostra storia? E perché ad un certo punto voi avete incontrato la donna o l'uomo della vostra vita e avete incominciato una storia. Magari 10 anni prima non sospettavate nemmeno. Dio entra nella storia e che cosa fa? Insomma, un po' imperiosa, vattene e vai dove io ti indicherò. Perché lui dice, come al momento io già i miei progetti? No, abbiamo bisogno di fare i nostri progetti con Dio e soprattutto di essere guidati da Dio. Perché? Perché lui vede lontano, noi vediamo, se no, abbiamo sempre un po' di cataratte che ci impediscono di vedere bene, e lui ha le prospettive, perché non è nel tempo, per lui non c'è passato, presente e futuro, per cui è tutto presente. E qui vediamo un Abramo che obbedisce, e dice no, al momento io ho già la mia storia, io ho già i miei progetti, io ho già i miei desideri che voglio realizzare. C'è anche una promessa, perché non è un imperativo secco: farò di te una grande nazione, ti benedirò, renderò grande il tuo nome e possa tu essere una benedizione. scatta subito la fiducia. Perché il proverbio dice meglio l'uomo oggi che la gallina domani? Cioè meglio una certezza subito che una grande promessa domani. Non sappiamo se sia vera, non sappiamo se avrò possibilità di realizzarla. Cioè a volte c'è una prudenza che ci frena, ci impedisce di essere audaci, di pensare in grande, per accontentarci così, così piccole soddisfazioni. Abramo la fa. Allora Abramo partì come gli aveva ordinato il Signore, cioè praticamente lascia la sua terra, il suo mondo, praticamente la storia che finora si era costruito, per avventurarsi in una storia nuova. Capite che è un gigantesco punto di domanda, non sappiamo cosa succederà, sembra bene, sembra male. Fidarsi. Fidarsi è avere fiducia che colui che ci dice questo merita credito e credito incondizionato. È un po' come i vostri figli quando sono piccoli, quando sono grandi cominciano a ribellarsi e a essere autonomi, ma quando sono piccoli, lo dico al mio papà, ma lo dico alla mia mamma, ma c'è più di quasi. Cioè la vostra presenza è una sicurezza, è una garanzia. Ecco lo spirito del fanciullo che chiede Gesù, no? Se non diventerete come bambini. Non dice di restare come bambini, sono che infantili e questo è negativo, ma è quell'atteggiamento di chi davanti a una persona che ovviamente merita fiducia, ecco, noi diamo incondizionatamente la fiducia. Quindi Abramo si mostra un uomo capace veramente di rimettere il suo futuro nelle mani di Dio. È cammaggiato, è un bel punto di domanda, non è rischio, ma chi non rischia non lo rischia. Se abbiamo sempre voglia di avere tutte le nostre garanzie, non faremo granché nella vita. Non bisogna essere attentati, non bisogna essere degli avventurieri, però neanche sempre fare il passino così, ma quando tre vale 10, significa che non scopriremo mai niente, no? Saremo mai degli esploratori della vita. Allora Abramo partì come gli aveva ordinato il Signore, con lui partì oggi. Abramo aveva 75 anni quando lasciò Carran. Carran oggi si trova in Turchia, ma fa parte di questa Mesopotamia, abbiamo detto che appunto proviene da questa zona. 75 anni sono i nostri anni, non ve lo posso dire, noi non siamo in grado di garantire che la misurazione avvenisse allo stesso modo della nostra misurazione, anche perché dobbiamo ricordare che gli antichi avevano un calendario lunare, noi abbiamo il calendario solare e il calendario lunare è più corto, perché la luna ha 4 cicli di 7 giorni, 28 giorni, noi abbiamo 30, 31. Comunque non siamo in grado, al di là della precisazione matematica che non siamo in grado di dare, non è un ragazzino, non è un giovincello, è un vecchietto, è una persona, vorrei dire, matura, maturata, perché noi vedremo che questa età si elasticizza, perché ad un certo punto si troverà ad essere padre di Abramo quando avrà 100 anni e morirà, 147 anni. Bene, allora abbiamo questa prima partenza. Un uomo che si fida totalmente di Dio, è una bella avventura, un bel rischio. Ecco, abbiamo bisogno di recuperare questa dimensione. Naturalmente non stiamo parlando di un mago che ti promette mari e monti, non stiamo parlando di un imbonitore o di un imbroglione che vuole fare affari a scapito tuo. Stiamo parlando di Dio, il quale non ha nessun interesse personale e certo non ci imbroglia, però rimane questo salto un po' nel vuoto, questo abbandonarsi a un gigantesco punto di domanda. Abramo in questo è veramente lodevole e commiabile, diciamo anche un po' eroico. Bene, adesso proviamo a vedere un altro contesto. Perché gli viene fatta una grande promessa, ma nel frattempo i risultati non sono così vistosi. Andiamo al capitolo 17. È passato del tempo un po', naturalmente c'è tutta una vicenda in questo lasso di tempo, perché se vedete all'inizio del capitolo 17, quando Abramo ebbe 99 anni, il Signore gli apparve e gli disse. E quindi nel frattempo c'era stata già una vicenda, era andato in Egitto, eccetera, eccetera. Abbiamo di nuovo un incontro con Dio. Io sono Dio, l'Onnipotente, cammina davanti a me e si integro. Porrò la mia alleanza tra me e te e ti renderò molto, molto numeroso. Quindi Dio stipula con Abramo una alleanza. Sapete che la Bibbia è divisa tra Antico e Nuovo Testamento. La parola Testamento è vera, è giusta, ma al nostro orecchio suona un pochino disturbata. Perché? Perché il Testamento, pensiamo al nome che vuoi, se lascio l'appartamento, lascio lascio così. Anziché la parola Testamento, mettete la parola alleanza. Allora troverete una risonanza più vicina. L'antica alleanza è tra Dio e il popolo ebraico. La nuova alleanza è tra Dio e l'umanità. Cioè il popolo ebraico si elasticizza, si universalizza, si cattolicizza nel mondo intero. Il mediatore della nuova, dell'antica alleanza, sappiamo, è Mosè. Il mediatore della nuova alleanza è Cristo. Quindi si ripropongono alcuni elementi, ma ampia. Ma il primo incontro di alleanza è con Abramo, perché abbiamo detto che con Abramo praticamente principia il popolo ebraico, e come elemento sorgivo da cui viene il fiume, poi si inseriranno diversi ruscelli, ma dalla sorgente, dalla fonte nasce e questo popolo ebraico nella persona di Abramo. Quanto a me, quella di alleanza con te, diventerai padre di una moltitudine di nazioni. Non ti chiamerai più Abram, ma ti chiamerai Abramo. Abraham, poi noi lo italianizziamo Abramo, perché An significa popolo, padre di una moltitudine, padre di un popolo. Cambia il nome, perché il nome indica la funzione. La Bibbia è così, oggi i nomi sono legati motivi di simpatia, motivi di parentela, si dà il nome del nonno, della nonna, si dà il nome secondo la telenovela o il romanzo che c'è, oppure secondo un gusto personale. Nell'antichità c'erano dei nomi che invece avevano delle espressioni legate alla situazione, quello che ho trovato molte volte in Africa. Tanti aspetti che della vita africana mi hanno fatto richiamare l'Antico Testamento. C'era un vescovo di Gozi che si chiamava Caburungo, che significa piccolo punto, perché quando è nato era piccolino, piccolino, minutino, e allora da quella circostanza mi era dato un nome, per dire che sono abitudini che noi ritroviamo, cambia le culture, cambia le abitudini. Comunque questi nomi biblici hanno tutti un significato, molti sono nomi che portano all'interno Dio, la luce. Stabilirò alleanza con te e con te la tua discendenza, dopo di te, generazione in generazione, come alleanza per me. Cosa era successo prima, che noi abbiamo saltato, al capitolo 16, quindi noi siamo saltati al 17? Dio qui sta rinnovando l'alleanza che aveva già stipulato al capitolo 12, e gli aveva promesso di essere padre di una moltitudine. E Abramo è sposato con Sara, e Sara è sterile e non hanno figli. Come faccio io a essere il capostipite di una moltitudine se non nasce nessuno? E allora, secondo l'usanza che abbiamo ritrovato anche in testi molto antichi, ecco che Sara dà la sua schiava a Abramo, e da questo rapporto nasce Ismaele. Agar, che è la schiava di Sara, è stato scoperto verso la fine del 1800 in Giordania un pezzo di diorite nera, questa pietra nera, sulla quale era inciso il codice di Hammurabi. Hammurabi è un re babilonese del 1700-1800 avanti Cristo, più o meno di Abramo. E questa scoperta, lo potete vedere al Museo del Louvre a Parigi, se la che riporta le leggi di questo re babilonese, e tra queste leggi noi troviamo anche questa, che se uno non ha capo, non ha figli, ecco che può prendere la fiamma. Ed è la stessa Sara, la stessa moglie, che offre la sua schiava perché possa in qualche modo partorire a Abramo. Non è la famiglia regale di oggi, no? Sono usanze che c'erano un po' dall'antichità. Non era pensabile che uno sceicco, diremmo noi, un pascià, un realista, non avesse una discendenza. Allora Abramo ha adesso questo figlio, ma è il figlio che aveva la schiava, e Dio gli propone, gli promette: da te scenderà, discenderà una numerosa discendenza. L'aveva portato anche sulla riva del mare, guarda i granelli di sabbia, contali, sei capace di contare per la tua discendenza, guarda le stelle del cielo, riesce a contarle. Però noi non sappiamo, noi sappiamo che sopra la nostra testa c'è la Via Lattea, che ha almeno 200 miliardi di stelle. Quando vedete tutti quei puntini, quando ci sono le notti serene, sembra nebbiolina, tutte stelle, mettiamo almeno 200 miliardi. La Via Lattea è un piccolo pezzo del cielo, non so quante stelle ci siano, in tutta la notte c'è la stella. Comunque, Braga non sapeva queste cose che ci dice la moderna astronomia, però riceve questa promessa, questa garanzia di Dio, la tua discendenza. E lui ha avuto questo che si chiama Ismaele, e se noi andiamo alla fine del capitolo 16, noi siamo partiti dal 17, Abramo aveva 86 anni quando Agar gli partorì Ismaele. Quindi parte chiede, insomma, vivace. Capitolo 17, ecco che viene rinnovata l'alleanza. Viene rinnovata la promessa, ma lui è senza figli. Insomma, è un problema. Capite che la fiducia non trova sempre, vorrei dire, tale per i suoi denti, non trova sempre una corrispondenza. Perché se io parlo con una persona e mi dà fiducia e poi mi dà così delle garanzie, mi fa vedere qualche cosa, capite che la fiducia, insomma, si rafforza e il rapporto si intensifica. Ma se tra l'altro mi promette male molto, ma non vedo mai niente, basta dire che la fiducia, la fede, non ha sempre subito un corrispondente o un ritorno come sarebbe desiderato, no? Quello è dire che davvero a volte si brancola nel buio, si naviga a vista, e quindi Abramo non c'è voluto, come il Signore è. Sì, tu mi hai promesso, ma io ho avuto sì questo figlio finalmente, però poi figlio della schiava, no. E adesso arriviamo al capitolo 18, che è un capitolo capitale, perché abbiamo due esperienze diverse. La prima è l'incontro con questi tre misteriosi personaggi, e poi abbiamo un Abramo che si fa mediatore. Mi piace dire che, usando un pochino il nostro linguaggio e la nostra cultura, che assistiamo al primo contratto sindacale della storia. La seconda parte è capitolo 18. Leggiamo la prima parte. Poi il Signore apparve a lui dalle querce di Mamre. Qui siamo vicino a Hebron, che praticamente chi vuole sapere in Terra Santa è un po' familiarità con la geografia. Presente Betlemme, poi si va verso sud, si trova Hebron, e ancora un pochino, non lontano da Hebron, si trova questa località, Mamre. E lì che si trova Abramo, mentre egli sentiva l'ingresso della tenda nell'ora più calda del giorno. Egli alzò gli occhi e vide che tre uomini stavano in piedi presso di lui appena di vive, corse loro incontro dall'ingresso della tenda e si prostrò fino a terra, dicendo: mio Signore, se ho trovato grazie ai tuoi occhi, non passare oltre senza fermarti dal tuo servo. Avrete notato subito un particolare che è una contraddizione. Sono tre uomini e poi dice mio Signore, se fosse uno solo. E in questa prima parte del capitolo c'è tutto un giochetto tra il plurale e il singolare, dove sembra confusionario, sembrano tre uomini. questa visita di uno, che sono tre, è la lettura della Trinità. Però ripeto, come sempre, che poi se noi non avessimo avuto il Nuovo Testamento con Gesù che ci dice che Dio è Padre, Figlio e Spirito Santo, non l'avremmo saputo. Ed è questo famoso quadro, questa famosa icona di Gurdjieff, che si trova nella Galleria del Triangolo, ma che avete visto mille volte dappertutto, di tre personaggi, tre angeli seduti a tavola, è preso proprio da questo. Gurdjieff è un monaco russo che è alla fine del 1300 e a metà del 1400, quindi è a cavallo del 14-15 secolo, e praticamente diventa l'iconografo per eccellenza. Andate a vedere la Trinità di Rubio, andate su Google, San Google vi dice tutto, no? Andate a vedere la Trinità di Rublie, e vedete l'immagine, è presa da questo capitolo. Ovviamente è un'interpretazione, perché l'autore non poteva pensare alla Trinità, che sarà una scoperta del Nuovo Testamento. Però questi tre personaggi, la cosa strana comunque è questa, che c'è una specie di duetto continuo tra il plurale e il singolare, dove il lettore dice, ma insomma, erano tre o era una? Comunque, dicendo, mio Signore, se rivolge a questo posto, non solo, se ho trovato grazie a tuoi occhi, non passare oltre senza fermarti dal tuo servo, si vada a prendere un po' d'acqua, lavatevi i piedi e accomodatevi sotto l'albero. Andrò io a prendere un boccone di pane e ristoratevi, dopo potrete proseguire, perché è bene per questo che voi siete passati dal vostro servo. Quali dissero, fa pure come hai detto. Allora Abramo andò in fretta nella tenda da Sara e disse, presto, tra i siadi, fior di farina, passano e fate focaccia. All'armento corso lui stesso, Abramo ha preso il vitello tenero e buono e lo diede al servo che si apprestò a prepararlo. Prese pane e latte fresco insieme con il vitello che aveva preparato e li porse loro. Così, mentre egli stava in piedi presso di loro sotto l'albero, quelli mangiarono. Poi gli dissero, dov'è Sara tua moglie? Rispose, la mia tenda. Riprese, tornerò da te fra un anno. Singolare, tornerò da te fra un anno e questa data, e allora Sara tua moglie avrà un figlio. Intanto Sara stava ad ascoltare all'ingresso. Abramo e Sara erano vecchi, avanti degli anni, e era cessato a Sara ciò che avviene regolarmente alle donne. Cioè, no, io ho detto, non fatto un po' che le situazioni che non segno della fertilità della donna, una donna che è ancora capace di generare un po' a un certo punto la natura, come i capelli diventano bianchi, come il corpo diventa più fiacco, più debole, cioè un meccanismo biologico, no? Ma Abramo e Sara erano vecchi, avanti degli anni, era cessato a Sara ciò che avviene regolarmente alle donne, allora Sara vive dentro di sé, avvicita come solo dovrei provare il piacere mentre il mio Signore è vecchio. Ma il Signore disse ad Abramo, perché Sara ha riso dicendo potrò davvero partorire mentre sono vecchia? C'è forse qualcosa di impossibile per il Signore? Al tempo fissato tornerò da te tra un anno e Sara farà un figlio. E quindi siamo nella condizione che Sara ha 90 anni, perché se andiamo al capitolo 17, che è quello precedente, 17, vediamo. Allora Abramo si portò con la faccia a terra e rise, pensò, a uno di 100 anni può nascere un figlio e Sara all'età di 90 anni potrà partorire. Quindi Sara a 90 anni è Abramo, certo, ma dire non vi garantisco che gli anni siano esattamente come i nostri, comunque sono entrambi anziani e biologicamente, secondo le leggi della natura, sarebbe impossibile partorire. Voglio ricordare che quando l'angelo si presenta a Maria e annuncia che diventerà madre e sarà un concepimento vaginale, dirà nulla impossibile a Dio, e cita una frase, cioè è vero che sono le leggi della natura, ma è accettato quello che Dio, che è patrono della natura, le può sospendere. E questo è il miracolo. del miracolo è la sospensione delle leggi della natura. Cioè, uno non ci vede, non c'è mai visto, ma ad un certo punto, l'intercessione di qualche santo, eccetera, riprende la vista. I medici, la medicina, la scienza dice per noi è vero, no? Perché c'è stata una cura, non c'è stata una cura. La scienza non può dire il miracolo, per noi è impiegato. Poi interviene l'autorità ecclesiastica e dice l'intercessione del santo, della santa, il miracolo è la sospensione delle leggi della natura. Ci sono delle regole, delle leggi che normalmente vanno, ma ci sono anche delle eccezioni. Quindi allora avete sentito che Sara 40 anni e avrà 900, e infatti nascerà Isacco, perché al capitolo 21, se ricordo bene, vediamo la nascita di Isacco. Però prima di tutto, volevo soffermarmi sul capitolo 18, perché dopo questa esperienza dell'incontro con i tre misteriosi personaggi, che praticamente è Dio, l'incontro con Dio, nasce una specie di intimità, di legame profondo tra Dio e Abramo, e Abramo, che è molto legato a Dio, sente il bisogno di intercedere per salvarlo. Perché? Perché andando avanti nel racconto, cosa succede? C'è la volontà di Dio, per esempio il versetto 20, 18-20, disse allora il Signore, il grido di Sodoma e Gomorra è troppo grande e il loro peccato è molto grande. Gomorra, no? Sodoma, il peccato di sodomia, cioè la omosessualità, e in queste città praticamente si praticava la, cioè, un racconto della Genesi, la omosessualità in una forma esasperata, e cosa succede? Che queste città verranno in qualche modo distrutte. Cosa succede? Quegli uomini partirono di là e andarono verso Sodoma, mentre Abramo stava ancora alla presenza del Signore. 18-23, versetto 23. Abramo gli si avvicinò e disse: davvero sterminerai il giusto con l'empio? Qui abbiamo Abramo che si fa intercessione. Interessante questo. Ed è sempre così. Cioè, più noi siamo in intimità, in legame alla scuola di Dio, e più ci sentiamo appassionati per gli altri, e più ci sentiamo coinvolti verso gli altri. Volete una dimostrazione così storica? Prendete l'Ottocento. L'Ottocento, anche solo Bresciano, ma c'è un fiorire di santi della carità. San Giovanni Bosco, Giuseppe Cafasso, Benedetto Cotolengo, per restare qui da noi abbiamo i Pavoni, Maria Concepissa di Rosa, abbiamo Pia Marta, abbiamo le capitani, persone che si sono interessate dei poveri, si sono interessate degli orfani, hanno in qualche modo investito la loro vita per promuovere il bene degli altri, in un momento in cui lo Stato è latitante, in cui le scuole sono le scuole dei ricchi. Pensate per esempio alla Bartolomea e la Vicenza e la Capitania, Gerosa e Capitania, queste due sante, a Lugano c'è il loro santuario, che hanno istituito una scuola per i poveri, perché nell'Ottocento le scuole erano i ricchi, chi si poteva permettere di chiamare il maestro anche per insegnare i figli, ma allora la gente che faceva fatica a arrivare a fine mese, che non aveva neanche da mangiare, certo non poteva pagarsi il maestro. Allora questo interesse, oppure gli orfani, oppure le persone abbandonate, i malati di cui nessuno si prendeva cura, non c'era la sanità come c'è oggi. Persone cioè che erano così innamorati di Dio, che hanno sentito il bisogno di manifestare questo loro amore verso chi era nel bisogno. amore a Dio e amore al prossimo sono praticamente un binario, si viaggia insieme, Allora Abramo, che ha questa familiarità con Dio, che viene, gli parla e lui che risponde, no? Anche se la rabbia con Dio, dice come, gli dici che hai già una discendenza e non ho ancora nessuno, perché siamo a capitolo 18, lascerà dopo Isacco, versetto 21, però si interessa degli altri, perché adesso si prende cura di queste due città, Sodoma e Gomorra, che sono destinate, castigate alla distruzione per la loro immoralità. E adesso incomincia Abramo. Guardate anche, vorrei dire, siamo al limite dell'ortodossia. Sembra che Abramo sia più misericordioso di Dio, sia più buono di Dio, per voler ricordare a Dio di essere giusto. Davvero sterminerà il giusto con l'empio? E adesso incomincia la contrattazione. Guardate che bravo sindacalista è Abramo. Forse vi sono 50 giusti nella città, davvero li vuoi sopprimere? E non perdonerai a quel luogo per riguardo ai 50 giusti che si trovano? Invece sono 50 giusti. La risposta: lontano da te fare, no, ancora continuo, lontano da te fare morire il giusto con l'empio, così che il giusto sia trattato come l'empio. Lontano da te, forse il giudice di tutta la terra non praticherà la giustizia. E sto facendo una predica io, no, no, no. Quindi vedete la grandezza, anche se non limite l'ortodossia. Rispose il Signore: se a Sodoma troverò 50 giusti nell'ambito della città, per riguardo a loro perdonerò a tutto quel luogo. Quindi, su sollecitazione di Abramo, che è una contrattazione che sta prendendo le mosse, per quei giusti tutta la città è risparmiata. Abramo riprende e disse: vedi come ardisco parlare del mio Signore, io che sono polvere e cenere. Forse ai 50 giusti ne mancheranno 5. Per questi 5 distruggerai tutta la città. Comunque, per questi 5 che mancano, distruggerai la città. Rispose: non la distruggerò, se ne troverò 45. Ti fa tutto il calcolo, perché 55 fa 45. Arriviamo avanti. Abramo riprese ancora a parlargli e disse: forse là se ne troveranno 40. Rispose: non lo farò per riguardo di 40. Riprese: non si adire il mio Signore se parlo ancora, forse là se ne troveranno 30. Rispose: non lo farò se ne troverò 30. Riprese: vedi come ardisco parlare del mio Signore, forse là se ne troveranno 20. Rispose: non la distruggerò per riguardo di 20. Riprese: non si adire il mio Signore se parlo ancora una volta sola, forse là se ne troveranno 10. Rispose: non la distruggerò per riguardo a quei 10. Come ebbe finito di parlare con Abramo, il Signore si era e Abramo ritornò alla sua abitazione. Poi non si trovarono neanche quei 10 e solo per loro furono distrutte. Allora, al di là del risultato che non fu positivo, però l'idea che il bene contagia non meno del male, anzi più del male. La presenza di 10 giusti, persone oneste, persone corrette, buone, pensanti, diremmo, servirebbe a coprire la moltitudine. E vedete che Abramo è stato solidale, poteva dire: io sono amico di Dio, io sto bene, no. L'interesse per gli altri non è un additivo, ma è un costitutivo. L'amore a Dio si manifesta attraverso l'attenzione agli altri. E quello che dice San Giovanni nella prima lettera: come fai a dire di amare Dio che non vedi se non ami il prossimo come vedi? Amare Dio, poi non sei attento a chi ti sta accanto, a chi dorme con te, a chi è nella tua casa, al tuo vicino, al tuo collega. Ma poi è chiaro che non riusciamo sempre ad essere bravi, perché siamo limitati, a volte siamo nervosi, a volte siamo però il contagio l'impegno positivo. Al capitolo 21 abbiamo la nascita di Isacco. Finalmente nasce Isacco. Il Signore visitò Sara come aveva detto e fece a Sara come aveva promesso. Sara concepì e partorì ad Abramo un figlio nella vecchiaia, nel tempo che Dio aveva fissato. Quando quella visita, come uso del capitolo 18 e 3, fra un anno tornerò e Sara avrà un bambino, Abramo chiamò Isacco il figlio che gli era nato e Sara gli aveva partorito. Abramo circoncise suo figlio Isacco quando ebbe 8 giorni, come Dio gli aveva comandato, eccetera eccetera. Bene, allora finalmente siamo a una storia di lieto fine, sembrerebbe una commedia italiana, e vissero tutti felici e contenti, termino così le fiabe, no? Ma sono le fiabe, perché la storia non rivolge ad un'altra conclusione. Perché? Perché il capitolo successivo, il capitolo 22, questo faccio un breve riassunto, perché nel capitolo 1 abbiamo un altro shock. Perché? Perché finalmente è nato da Abramo, e dalla moglie giusta, no? Non dalla schiava, figlio, il figlio dalla promessa, e quindi potremmo dire, incomincia ad avverarsi quella promessa, la tua discendenza sarà più numerosa delle stelle, più numerosa dei granellini di sabbia che ci sono sulla spiaggia. Cosa chiede Dio ad Abramo? Di uccidere Isacco. Ecco, siamo proprio fuori di testa. E qui vediamo davvero questa duplice dimensione. Sono due parallele, la fede e la ragione. A volte viaggiano insieme, possono anche intersecarsi, ma tante volte no. Anzi, sembrano in collisione. Perché? Perché Dio chiede ad Abramo di sacrificare il suo figlio. Apro una piccola parentesi perché è importante per capire il meccanismo. Era un costume dell'antichità, mi sembra di aver letto, però non sono sicuro di questo, che anche in altri popoli, che hanno niente a che fare con i popoli orientali, tipo non so se erano i Maya o popoli dell'America Latina, c'era questa abitudine che il re, quando fondava una città, quando dava inizio a un nuovo agglomerato, aveva l'abitudine, o c'era questa possibilità, di sacrificare, di uccidere uno dei propri figli, perché il sangue è il simbolo della vita, no? Quando esce il sangue dal corpo, due gocce non fa niente. Se diamo l'avis 3 eti o 4 eti va bene, e stiamo cercando nuovi donatori, ed è un gran bene che facciamo. Ma se uno perde sangue, poi, e allora l'idea della Bibbia è che il sangue è la vita. Allora, l'uccisione di un figlio, posto volentieri a fondamento della città, era benaugurante, era una specie di seme di vita. Ripeto un po' male, proprio la nostra testa, tutto quello che facciamo anche noi, noi siamo molto più evoluti dopo tanti secoli e millenni interi, però per dire che praticamente Dio chiede ad Abramo questo sacrificio in prospettiva di una prosperità. Però da cui era una tradizione, questo non lo è, da lui deve arrivare una moltitudine, se lo uccidono è il confesso che uccise. E Abramo che cosa fa? Accetta la illogicità di Dio. Perché? Perché se noi capissimo Dio, io sarebbe piccolo, la nostra testa. Avessimo anche la testa di Michelangelo, di Leonardo da Vinci, di Einstein, no? Di grandi geni dell'umanità, sarebbe sempre una piccola testa. Non è possibile capire di Dio. E infatti voglio ricordare anche che le grandi decisioni della vita non sono fatte con la testa, ma sono fatte con uno spiccato d'amore. Quando vi siete sposati, lo ripeto sempre, perché questa tecnica ci è abituale. Certo, ci si conosce, ci si frequenta, cerca di capire se insieme possiamo costruire una vita, però alla fine non decidiamo di sposarci perché io adesso ho capito tutto di te e voi capite tutto di me. Abbiamo cercato di capirci, ci siamo frequentati, ci siamo parlati, ma io so che mi vuoi bene e io ti voglio bene. Cioè praticamente la decisione ultima non è un distillato dell'intelligenza, ma è uno scatto d'amore. Questo per dire che avviene anche nella vita normale. Allora con Dio non possiamo pretendere, io credo, quando riesco a capire, non ti fermo mai molto presto. E ve lo dico come parole aureolate di Pascal, il filosofo francese: l'ultimo passo della ragione è quello di ammettere che ci siano infinite ragioni della sua. Cioè, io capisco con la mia testa che non posso capire Dio, perché se capissi Dio sarebbe il piccolo male della testa. Ecco perché ad un certo punto non possiamo pretendere di capire, ma dobbiamo fidarci, sapendo che dall'altra parte non c'è uno che cerca i propri interessi o che vuole bidonarci, ma uno che vuole costruire. Allora Abramo, sì, è bellissima la scena, il terrificante, stanno salendo sul monte, c'è la legna, c'è il coltello, Isacco sta portando la legna e dice: ma padre, ma è la vittima? Dio provvederà. E ad un certo punto, quando sta per uccidere Isacco, viene bloccato. Perché? Perché Dio non vuole il sangue, vuole il nostro cuore, vuole la nostra adesione. Quindi la religione di Israele si distingue nettamente dalle altre religioni, da questa pratica di uccisione per garantire la vita. Però ci sarà uno che sarà ucciso, Cristo sulla croce, che parla per tutti. Ecco, questa scena che in qualche modo la scena, diremmo, più raccapricciante, ma è anche la manifestazione più alta di questo abbandono. Io non capisco niente, anzi, la mia ragione si ribella. Mi hai promesso una discendenza, mi hai dato un figlio e una vecchiaia, che ho visto il miracolo, legge di sanità. E adesso mi dici che uccido, insomma, o vuoi questo, ma sembra un Dio che si contraddice, dice una cosa e poi fa l'opposto. Abramo va e Isacco non sarà ucciso e sarà veramente il padre di una moltitudine, che da Isacco viene poi Giacobbe e Esaù, e Giacobbe vengono le 12 figli di questo. Finiamo con, mandiamo alla morte anche Isacco, scusate, Abramo, siamo al capitolo 25, versetti 7 e 8, un attimo, non trovo. L'intera durata della vita di Abramo fu di 175 anni. Poi Abramo spirò e morì in felice canizie, vecchio e sazio di giorni, e si riunì ai suoi antenati. Ma va, è morto anche lui. Bene, abbiamo visto questa singolare figura che ha i tratti dell'eroe, del supereroe, di eccezionalità, ma noi abbiamo il modello, andiamo a prendere primo delinquente che troviamo, perché per fare quello che fa lui siamo capaci anche noi, istintivamente andiamo a prendere persone che siano capaci di illuminarsi. Però abbiamo visto che ha ribaltato la sua vita, questo vecchietto che deve svolgere la funzione del giovincello, perché? Perché a questo sprint accetta una proposta di lasciare baracche curative e di trasferirsi, cominciare la vita, avere varie peripezie. I tempi lunghi, perché i tempi di Dio non sono i nostri tempi, non è che subito abbia Isacco e quindi la garanzia di una discendenza. Passa del tempo, poi per avere il figlio o la schiava, e poi ancora il tempo, e però sempre da parte di Dio, sempre dalla parte degli uomini. Questa intercessione che assolve per Gomorra, anche se poi non è andata a buon fine, però ci ha fatto capire il valore della mediazione, il valore della solidarietà. Il verbo arrangiarsi non è un verbo energetico, ci viene spontaneo, no? Arrangiati, non mi interessa, magari usiamo anche un verbo più pesante, più popolare, non frego. No, non sono verbi energetici. A volte diciamo purtroppo, è l'espressione del nostro limite. Ma Abramo ci insegna davvero la solidarietà, l'interesse degli altri, che scaturisce in una forma, vorrei dire, vertiginosa, più e meglio quando c'è il contatto con lui. Bene, si può servire per la vostra vita, per la nostra vita, per esaminarsi, per irrobustire in qualche modo la nostra fiducia in Dio nel prossimo. Ben venga la figura di Abramo. Grazie e buon pomeriggio.
Grande grazie a Don Mauro. Ci ritroviamo tra un po' di tempo. Foglietto avete anche ridato, che già conoscete, poi vedremo Giuseppe, Silvio, Braio e poi Mosè. Ci mettiamo in piedi e concludiamo con la preghiera che ci ha insegnato Gesù, che dovremmo la preghiera che manca ritrovare in Abramo il suo nome. Padre nostro, che sei nel cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi ne rimettiamo i nostri debitori. E non abbandonare la tentazione, ma liberarci dal male. E ci benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona festa!